State ascoltando SBS Italian.
Nell'aprile dell'anno scorso la ministra degli esteri australiana Marise Payne ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché venisse condotta un'inchiesta sulle origini della pandemia. Questa richiesta non è stata accettata di buon grado da parte della Cina, che negli scorsi 9 mesi ha agito in maniera sempre più risoluta nei confronti dell'Australia, tanto da portare molti esponenti del mondo politico internazionale occidentale a definire il comportamento di Pechino come vero e proprio bullismo. Ma i rapporti con la Cina non risultano essere un problema solamente per l'Australia. Sono sempre di più i paesi occidentali che faticano a rapportarsi in maniera paritetica con il gigante asiatico. Ed è soprattutto per questo motivo che un gruppo di parlamentari occidentali ha deciso di fondare l'Inter-Parliamentary Alliance on China, una coalizione che sostiene l'adozione di una postura più rigida verso il Partito Comunista Cinese attraverso strategie collettive. Il lancio dell'iniziativa è partito dal senatore statunitense Marco Rubio e tra i membri si annoverano anche Robert Menendez, influente membro del Comitato Affari Esteri del Senato, di cui è stato anche presidente, l'europarlamentare Reinhard Bütikofer, portavoce dei Verdi Europei per la politica estera, e il britannico Sir Ian Duncan Smith, ex leader del Partito Conservatore. Sono 2 i parlamentari italiani che fanno parte di questa alleanza, il deputato Lucio Malan e il senatore Roberto Rampi. Ed è proprio con quest'ultimo che abbiamo il piacere di parlare oggi, cominciando proprio con il chiedere cosa sia l'Interparliamentary Alliance e quali siano i suoi obiettivi.
L'alleanza sulla Cina nasce dentro un contesto parlamentare, su iniziativa in particolare di alcuni parlamentari o ex parlamentari inglesi, britannici, americani, però devo dire che siamo partiti abbastanza subito tutti insieme, persone che si erano già singolarmente nei propri paesi un po' occupati di Cina e in particolare di come contrastare alcune violazioni dei diritti umani in Cina e della Cina magari anche fuori dai propri confini. L'atteggiamento non è, io lo dico sempre, un atteggiamento anticinese, anzi io sono personalmente molto affascinato dalla cultura cinese, trovo che sia una cultura straordinaria, molto interessante, è un paese che deve essere protagonista del quadro internazionale, però è chiaro che fare questo e perché ci sia uno sviluppo positivo anche delle relazioni internazionali, bisogna che tutti ci impegniamo sui diritti umani e questo oggi oggettivamente è un problema. Io mi occupo da tanti anni del tema degli uiguri, di cui si parlava pochissimo, di cui tutto sommato ancora oggi in Italia si parla molto poco. C'è la questione tibetana aperta, ormai c'è il tema di Hong Kong che è un tema più che esploso, nel senso che purtroppo quella situazione non è andata nella direzione che si sperava, cioè non è stata un'occasione come poteva essere di fatto di trovare un equilibrio per cui la comunità di Hong Kong cresciuta diciamo in un contesto britannico, quindi con alcune modalità diciamo del mondo democratico occidentale, poteva diventare una sperimentazione per capire in che modo incrociare dentro alla cultura cinese anche certi diritti individuali, certe libertà della persona garantite. Non è così e non sta diventando questo. E poi c'è un problema anche più in generale dentro al mondo cinese, perché comunque non è garantito il pluralismo, non è garantita la libertà religiosa. Io ho contatti col Falun Gong, c'è una comunità anche italiana molto interessante loro. Insomma, i problemi sono molti. L'obiettivo dell'alleanza è quello anche di conoscere di più, quindi di capire meglio anche tutta una serie di dinamiche, perché io ho l'impressione, la dico così, che noi tante volte conosciamo poco la Cina, magari visto dall'Australia questo è più strano, perché è il vostro grande vicino, da noi tante volte la Cina è ancora molto lontana nell'attenzione, nella percezione, nello studio delle dinamiche, quando poi è estremamente vicina dal punto di vista degli interessi economici. Quindi un'alleanza per conoscere di più, per essere informati, per avere attenzione e poi per coordinarsi nelle azioni, diciamo, a tutela appunto dei diritti umani in Cina e fuori dalla Cina.
Senatore, quali sono state le reazioni che sono arrivate da Pechino e soprattutto sono state le reazioni che vi aspettavate?
No, allora io devo dire che io mi aspettavo reazioni più dure, soprattutto rispetto a quello che finora è successo in Italia, che è abbastanza contenuto, anche se alcune cose devono preoccupare. Non so, faccio un esempio. Tempo fa, dopo una nostra conferenza stampa che riguardava Hong Kong, l'ambasciata cinese ha preso una posizione pubblica dicendo che era inopportuno che dei parlamentari prendessero certe posizioni o si occupassero di certe cose. Ecco, francamente è inopportuno che l'ambasciata abbia un'opinione su che cosa debbano o non debbano fare dei parlamentari di uno Stato sovrano. Ci sono state un paio di posizioni abbastanza nette in occasione di alcune visite in Italia e delle reazioni, ecco, abbastanza innervosite, però in Italia non sono successe cose gravissime, ne sono successe di più in altri paesi. Alcuni colleghi hanno subito pressioni, hanno già saputo dell'impossibilità di viaggiare in Cina, gli è stato impedito di partecipare ad alcune iniziative e sicuramente è successo che ad esempio sia stato impedito ad ospiti, in particolare di Hong Kong, che abbiamo provato ad invitare, di muoversi, di partecipare a iniziative anche ufficiali dei parlamenti europei. Quindi ci sono state delle reazioni. Le peggiori, le più gravi, sono su territorio cinese, e ovviamente lì c'è una discussione perché qualcuno dice questioni interne, quindi legittimo, io non la penso così, magari su questo ci torneremo. Nei confronti di altri paesi forse più collegati storicamente a queste forme di battaglia, penso ai paesi del nord Europa, ma soprattutto anche alla Gran Bretagna, le reazioni sono già state più gravi. Francamente noi siamo nell'ottica anche di vedere qualche cosa di peggio, ecco, se questo progetto andrà avanti.
Come ha detto lei, le reazioni di Pechino nei confronti di alcuni paesi sono state più forti. Tra questi paesi troviamo sicuramente l'Australia, che ha visto una serie di dazi imposti sull'importazione di prodotti. Tra questi prodotti ritroviamo appunto il vino. L'alleanza interparlamentare ha deciso quindi di prendere una posizione forte nei confronti di questa decisione ed ha prodotto un video che ha anche lei come protagonista, in cui si invitano le popolazioni dei paesi occidentali a sostenere il vino australiano comprandone una bottiglia in occasione del Natale. Com'è nata questa iniziativa?
Esattamente per le cose che raccontava lei. Noi sappiamo bene che cosa invece sta succedendo in Australia. È chiaro che l'Australia ha un ruolo importantissimo perché è una grande democrazia, è collocata nel Pacifico, partecipa agli organismi internazionali ed economici che coinvolgono i paesi del Pacifico, del sud-est asiatico, quindi è, diciamo, una sponda importante, un'alternativa importante da certi punti di vista, non un'alternativa chiaramente numerica, però come anche ruolo, autorevolezza rispetto alla Cina. Io sono stato e ho avuto contatti con parlamentari vietnamiti, con parlamentari cambogiani, in particolare dell'opposizione. So che cosa e con quale attenzione si guarda all'Australia, e quindi quelle reazioni, ovviamente commerciali, ma molto dure, della Cina ci hanno preoccupato. L'alleanza nasce proprio per questo, anche per non lasciare soli i singoli paesi, per cui c'è stato un veloce scambio di contatti e si è detto dobbiamo fare qualche cosa. Eravamo nelle festività, abbiamo fatto un'iniziativa anche a suo modo leggera, scherzosa, dicendo ognuno proprio orgoglio nazionale sui propri vini, sui propri prodotti, ma dicendo però facciamo così, per queste feste invece prendiamo tutto il vino australiano, che tra l'altro io ho provato in un paio di occasioni e non è niente male, ma diciamo come messaggio di solidarietà. Qualcuno mi ha scritto anche qualche produttore di vino italiano, perché ovviamente quando me l'hanno proposto tutti hanno detto cavoli, è dura chiedere a un parlamentare italiano di dire prendiamo il vino australiano, perché ovviamente il vino italiano è uno dei nostri diciamo, orgogli e anche in termini commerciali, effettivamente. Devo dire, mi ha fatto piacere in realtà che mi abbiano scritto, perché io invece ho provato a spiegare loro esattamente questo tema, cioè che non solo i diritti umani sono un fatto universale e non si può lasciare da solo un paese quando prova a muoversi per tutelarli, ma anche perché poi questo è l'inizio di un meccanismo che domani può capitare a tutti. Quindi, se non mettiamo un punto tutti insieme e non diciamo è inaccettabile che un grande paese come la Cina, di fronte a una richiesta o a una serie di richieste che alla fine sono positive per quel paese perché le chiedono di essere all'altezza della sua importanza internazionale. Tu non puoi essere un paese come la Cina e nascondere qualche cosa, aver paura delle inchieste internazionali, non volerti occupare i diritti umani. Ovviamente questo tema della pandemia poi è particolarmente significativo, perché anche qui credo che ormai si sia un po' capito anche qual è il mio approccio e il mio carattere, dico anche. Io non voglio incolpare nessuno, non voglio costruire i cattivi, i buoni, i mostri, eccetera. Però se c'è un virus che sta riguardando tutto il mondo e che chiaramente i primi casi si sono sviluppati in Cina e ci sono una serie di dubbi su quando si sono sviluppati, come si sono sviluppati, quali meccanismi sono stati messi in atto e quali no, questo è un tema che riguarda tutti.
Ringraziamo dunque il senatore Roberto Rampi, membro dell'Interparliamentary Alliance on China, con il quale abbiamo parlato dell'origine e degli obiettivi di questa alleanza formatasi nel giugno dello scorso anno e con il quale abbiamo anche parlato dell'iniziativa presa in favore del vino australiano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.